su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo da liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. E questa sera andremo a parlare, come sembra ovvio ormai di questi ultimi tempi, della crisi economica, finanziaria e di un'ipotetica crisi militare che potrebbe susseguirci. Abbiamo già parlato molte volte di questi argomenti, ma siccome che appunto questi argomenti si inaspriscono sempre di più giorno per giorno, e anche se si comincia a vedere, si comincia un po' a fare chiarezza, a vedere dove ci porterà questa crisi, ci sono ancora molti dubbi, molte ombre. Questa sera appunto cercheremo per l'ennesima volta di approfondire queste tematiche, di andarne un po' a fondo, di capire insieme, di cercare di capire insieme gli eventuali sviluppi di tutto ciò. Questa sera mi aiuterò in questa trasmissione da alcuni documenti, da alcuni articoli di giornale, e da alcuni commenti di Fausto Biloslavo. Come sappiamo è un giornalista inviato di guerra, è stato inviato di guerra in molti conflitti, l'ultimo in Libia, e sappiamo che questo giornalista è abbastanza preparato su sia questioni, diciamo, di geopolitica, ma anche su questioni militari. Ecco, volevo un po' riprendere il discorso, partire con un discorso che riguarda l'economia, la finanza. Lo sappiamo, lo abbiamo detto parecchie volte, che la crisi dei debiti in Europa è stata causata dai trucchi, dai trucchetti, diciamo, dei tecnocrati, dei finanzieri, dei banchieri, dei politici, che hanno nascosto l'entità dei buchi, l'entità delle ruberie che negli ultimi anni hanno fatto nei nostri conti, nei conti dei nostri stati. La crisi apparentemente è cominciata dalla Grecia per poi spostarsi in Spagna, Portogallo, in Irlanda, poi in Italia. Poi, come tutti sanno, ormai è evidente, andrà a ricadere verso la Francia, la Germania, insomma è un po' tutta l'Unione Europea coinvolta in questa crisi finanziaria, dove tra l'altro non si vede nessun sbocco. Le uniche cose che sia i mass media coadiuvati da da quasi tutti gli analisti, economisti, eccetera, sono che giorno per giorno, ora per ora, ci dicono che tutto è sistemato, che adesso hanno fatto l'ennesimo incontro i capi di Stato, i tecnici dell'economia, della finanza, che hanno sistemato tutto, e questo ormai da un paio d'anni a questa parte è una cosa che succede quasi ogni giorno, perché vediamo che delle unioni dell'Ecofin, dell'Europa, degli stati, del G7, del G8, del G20, ormai ne fanno quasi tutte le settimane, e da questi incontri viene sempre fuori che hanno sistemato tutto per poi farci ritrovare ancora nel baratro sempre più grosso. Dunque, questa crisi nessuno sa quanto potrà andare avanti. Secondo il nostro punto di vista, ormai siamo gli sgoccioli, però potrebbero allungare la nostra agonia per qualche mese ancora, questo non si sa di preciso. Il fatto reale è che ci sia Berlusconi e Bossi, che ci sia Prodi, che ci sia Monti, che ci sia chiunque, coadiuvato da Confindustria, in parte dai sindacati, magari dalla Chiesa, da tutti quei personaggi, insomma, che gravitano intorno alla sfera più alta della piramide politico, sociale, economica del nostro mondo, noi sappiamo che qualsiasi cosa dicono o diranno in futuro sarà smentita, perché l'unica realtà di tutto questo, di tutti i discorsi che faranno, che hanno fatto, che fanno e che faranno, sarà che hanno bisogno dei nostri soldi, dei nostri averi, di tutto quello che abbiamo per far sopravvivere i vertici, come abbiamo detto, della politica, dell'economia, della finanza, eccetera, che governano questo nostro, soprattutto il nostro mondo occidentale. Tutto questo no, secondo il nostro punto di vista, dovrà sfociare in una crisi esasperata, una crisi che, se non ci sarà, se non verrà trovato un rimedio forte, un rimedio che per il momento non sembra essere stato individuato, secondo noi tutto questo sarà convertito in qualche guerra. Tensioni e guerre di basso, medio-basso livello, le vediamo ormai quotidianamente. Abbiamo visto quest'anno tutte le primavere arabe, tutte queste rivoluzioni nell'Africa che in qualche misura hanno portato solo, diciamo solo, per così dire, qualche morto, in qualche altro territorio hanno portato bombardamenti, devastazioni e molti, molti altri morti, e lo scardinarsi di tutti questi stati che dopo 40 anni di politiche che se vuoi non sono state il massimo della democrazia, però se non altro hanno tenuto a bada le masse più esagitate di quei territori. E qua faremo una piccola parentesi anche dopo, perché è giusto ragionare sopra anche a questi nostri pensieri. Ecco, per finire il discorso economico, finanziario, comunque va detto sempre che l'Europa adesso si trova in mezzo a una crisi devastante, che comunque, a parte tutti i trucchetti dei nostri politici, deriva dal fallimento della moneta madre, della moneta più quotata a livello globale, che è il dollaro. Abbiamo già detto che il dollaro è stato sganciato dall'oro nei primissimi anni 70. Questo ha fatto sì che gli Stati Uniti d'America abbiano potuto stampare dollari a go-go senza avere in contraccambio niente. Hanno riempito tutti i forzieri del mondo, sia europei, ma sia russi, sia cinesi, giapponesi, i dollari, di pot, di buoni del tesoro americani, che non valgono a niente. Per qualche periodo e per vari motivi, sia il Giappone, sia la Russia, sia soprattutto la Cina hanno collaborato a questo giochetto perché avevano degli interessi reciproci. Per esempio, la Cina aveva interesse a non fermare il volano della produzione industriale stessa cinese. Doveva prendere tempo per poter inondare tutti i mercati mondiali della sua manifattura. Nel stesso tempo doveva cercare di elaborare strategie geopolitiche di conquista in giro per il globo. Adesso, a questo punto, siamo arrivati che sia la Russia, sia la Cina, insomma tutti i grandi paesi che hanno in mano il debito pubblico americano, si trovano a non poter più accettare della carta falsa. Hanno bisogno in cambio di qualcosa di concreto, e questo concreto i nordamericani non potranno mai darlo, non potranno mai darlo, perché dagli anni 70, come abbiamo ripetuto più di una volta, hanno stampato carta straccia. L'Europa poi con l'euro ha cercato di tamponare questa fuoriuscita, diciamo, di legalità, ma poi se andiamo un po' in fondo a cercare di scoprire che cosa è l'euro, a cosa è legato, a quali beni materiali è legato l'euro, forse ci viene da dire che l'euro non è altro che una branchia del dollaro e che a sua volta non ha nessun controvalore. L'unico valore era quello del nome europeo e in ultima analisi tedesco, come vediamo negli ultimi giorni. Ecco, dunque abbiamo visto che da una crisi europea, da una crisi, diciamo, di piccoli stati come possono essere l'Islanda, l'Irlanda, il Portogallo, per poi arrivare alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, eccetera, siamo arrivati a una crisi che è ben più ampia di quella che ci vogliono far credere. A questo punto analisi che ha fatto il Veneto Serenissimo Governo appunto convergono verso purtroppo tristissime agitazioni internazionali, se vogliamo chiamarle così. A questo, diciamo, per far vedere un po' come si sviluppa a un certo punto la crisi economica, andiamo a leggere alcuni articoli riguardanti anche la politica internazionale e andiamo a leggere quello che è successo pochi giorni fa in Russia, quello che sta succedendo in Russia, quello che è successo con le votazioni che sono state la settimana scorsa. Uno degli articoli dice: 20 anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica, tornano a soffiare venti di guerra fredda? Sembra proprio di sì. Il duro botta e risposta fra il primo ministro Vladimir Putin e il segretario di Stato americano Hillary Clinton, accusata di fomentare le proteste sul risultato delle elezioni in Russia. La tensione con Washington si è impennata ieri, grazie alle dichiarazioni di fuoco del premier Putin. Secondo l'ex colonnello del KGB, gli Stati Uniti fomentano le proteste post-elettorali in Russia. Subito dopo il voto, la Clinton aveva lanciato pesanti dubbi sul processo elettorale, avallando l'ipotesi di brogli. Ha affermato che le elezioni non erano libere, senza nemmeno aspettare il rapporto degli osservatori, sbotta Putin. Questo ha dato il via ad alcuni gruppi politici che, recependo il segnale del segretario di Stato americano, si sono messi all'opera. Da domenica si sono susseguite a Mosca e in altre città manifestazioni di protesta su presunti brogli. Putin bolla alcune frange di oppositori come mercenari, che prendono ordini dagli strati stranieri per influenzare il processo politico interno. Il premier accusa gli occidentali di aver versato centinaia di milioni di dollari negli ultimi 12 anni per cercare di farlo fuori politicamente. Vogliono esasperare la situazione in Russia, così come è successo in Kirghizistan e in Ucraina. Il riferimento è alla rivoluzione d'arancione a Kiev, che aveva spodestato gli amici di Mosca. Hillary Clinton ha risposto a muso duro a Bruxelles: le mie preoccupazioni sono ben fondate. Abbiamo espresso perplessità sul modo in cui sono state condotte le elezioni. Sosteniamo i diritti e le aspirazioni del popolo russo e vogliamo aiutarli, eccetera, eccetera. Poi, La NATO e la Russia non hanno raggiunto alcun accordo su un'altra patata bollente, lo scudo antimissile, da impiantare in Europa. Mosca lo vede come una minaccia alla sua deterrenza missilistica strategica. Washington replica che è una difesa contro paesi come l'Iran o gruppi di terroristi. Mosca respinge qualsiasi ultimatum alla Siria per la soluzione del conflitto interno. Non dobbiamo considerare il malcontento di alcuni paesi del Medio Oriente in termini di interessi geopolitici di altre nazioni. Qua sembra evidente e evidentissimo oramai che due superpotenze come gli Stati Uniti d'America e la Russia siano ai ferri corti. Non si sa se questi attivisti, questi gruppi politici siano stati finanziati, come ha detto il primo ministro russo, da forze occidentali con molti milioni di dollari. Però resta il fatto che di fronte a parole così infuocate, di fronte a queste affermazioni di due rappresentanti di altissimo rango di due paesi, possiamo chiamarli di due schieramenti di livello strategico-militare mondiale, non c'è da stare molto allegri, perché diciamolo pure che erano 20 anni oramai che non si bollavano, diciamo, non si discuteva così provocatoriamente tra questi due paesi. Poi un'altra notizia che sembra abbastanza interessante è quella che abbiamo trovato su un altro articolo, dove dice il titolo dice: la Cina sfida gli USA, pronti alla guerra. L'Asia contesa fra superpotenze. Pechino si è dotata da poco della sua prima portaerei, ma è ancora lontana dagli USA, che nelle loro 7 flotte ne hanno 11. E proseguo, la Marina Militare cinese deve fare estesi preparativi per la guerra. Non è un giornale o un propagandista qualsiasi che parla, ma il presidente Hu Jintao in persona. La risposta più brusca che potesse dare alla decisione di Obama di schierare i Marines in Australia, affermando quanto sia grave la minaccia alla stabilità dell'intera regione del Pacifico, provocata dagli interessi economici e dalle mire espansionistiche di Pechino. Hu Jintao ha parlato martedì alla Commissione Militare Centrale della Repubblica Popolare. Secondo la traduzione dei media ufficiali cinesi, ha detto che il nostro lavoro deve concentrarsi strettamente sul tema della difesa nazionale e della costruzione delle capacità militari. Quindi ha aggiunto che la Marina deve accelerare la sua trasformazione e la modernizzazione in maniera robusta e fare estesi preparativi per la guerra, per offrire un contributo più grande alla salvaguardia della sicurezza nazionale. Il Pentagono a caldo ha ridimensionato la portata delle dichiarazioni di Hu Jintao. Loro hanno il diritto di sviluppare le capacità militari e e fare piane come noi. La nostra marina è pronta e resterà pronta, ha affermato l'ammiraglio John Kirby. Anche il Dipartimento di Stato americano, per bocca di Mark Toner, si è limitato a sottolineare che vorremmo avere rapporti militari più forti con la Cina e maggiore trasparenza. La verità è che nella regione è in corso un vero braccio di ferro, in prima battuta, tra la Cina e i paesi vicini, e in seconda tra Pechino e Washington. La Repubblica Popolare mira alle riserve di petrolio e gas del Mar Cinese meridionale, dove si trovano anche zone molto pescose e rotte mercantili trafficatissime. Secondo le sue pretese, le acque territoriali che le appartengono sono raccolte dentro una U gigante che si estende fino a 1.000 km dalle proprie coste. Una posizione che la mette in diretto contrasto non solo con i paesi più vicini come Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei, ma anche con la potenza regionale indiana e la superpotenza americana. Pechino, ad esempio, ha criticato apertamente i piani di Nuova Delhi per fare esplorazioni petrolifere nella regione, così come i progetti della ExxonMobil davanti alle coste vietnamite. Finora le forze armate cinesi, che sono le più numerose al mondo, hanno avuto una caratteristica prevalentemente terrena. Da qualche anno però queste ambizioni marittime di Pechino hanno accelerato gli investimenti nella marina. L'esempio più lampante è la portaerei ex sovietica che la Repubblica Popolare ha acquistato e ristrutturato. Ora arriva l'incitamento di Hu Jintao a preparare la guerra. Gli Stati Uniti sono ancora la potenza navale dominante del Pacifico, ma forse negli ultimi tempi i cinesi hanno letto le difficoltà economiche di Washington come l'inizio di una progressiva ritirata. A modificare questa percezione e rincuorare gli alleati giapponesi e coreani ci ha pensato il Presidente Obama, con il recente viaggio in cui ha annunciato l'arrivo dei Marines in Australia. Ma anche il capo del Pentagono, Panetta, quando ha dichiarato che gli USA sono e resteranno una presenza nel Pacifico. Semmai ci rafforzeremo. Il segretario di Stato Clinton ha scritto su Foreign Policy che questo sarà l'America's Pacific Century, il secolo del Pacifico americano, e il suo recente viaggio a Myanmar ha confermato l'intenzione di Washington di contrastare le mire cinesi. Ed ecco che Pechino martedì ha risposto. Ecco, qua abbiamo visto appunto due scenari differenti. Con però tre paesi enormi, la Russia, la Cina e l'America, a rispondersi a muso duro, parlare di guerra, parlare di preparativi di guerra, di incentivare i loro armamenti, eccetera. E tutto questo non sembrerebbe a non portare nulla di buono. Come dire, si va verso un ulteriore riarmamento degli arsenali mondiali, al contrario di come ci eravamo abituati negli ultimi decenni. Ecco, a questo punto torniamo sempre a noi, all'Europa, all'Italia, e andiamo a vedere che cosa sta succedendo nei nostri territori. Negli ultimi mesi Anzi, in quest'ultimo anno abbiamo visto svilupparci delle guerre, se vogliamo anche di bassa intensità, ma non del tutto, che si sono concentrate nel Mediterraneo. E queste tensioni, queste guerre, e tutta, diciamo, quella burocrazia militare che sta dietro ai bombardamenti, alle guerre, eccetera, l'abbiamo vissuta soprattutto nel territorio italiano, prestando basi e aeroporti per bombardare, prestando stessi velivoli anche italiani per bombardare il suolo libico. Abbiamo visto la partecipazione della Francia, dell'Inghilterra, degli stessi Stati Uniti, eccetera. Dunque, vediamo appunto che il territorio europeo o sud-europeo e soprattutto il territorio italiano e del Mediterraneo non è immune alle crisi che si vanno via via accentuando negli ultimi tempi. Sappiamo che la Turchia, che vorrebbe entrare in Europa, ma forse no, negli ultimi tempi, dopo la guerra in Iraq o in Afghanistan, dove ha avuto qualche piccolo battibecco con i nordamericani, si è un po' slegata, diciamo, da quello stretto legame che aveva con la NATO. Insomma, lo stesso Primo ministro Erdogan non nasconde assolutamente le sue mire espansionistiche o, se vogliamo, un ritorno a quell'impero, a quel grande impero che era la Turchia fino alla prima guerra mondiale, ossia all'impero turco-ottomano, che comunque non era solo un impero dal punto di vista militare, economico e strategico, ma era anche un punto fondamentale, un punto di riferimento per l'Islam, per la religione islamica. E questo lo abbiamo visto negli ultimissimi periodi. Abbiamo visto appunto Erdogan lavorare non solo per far rinascere un impero economico nella regione medio orientale, ma lavorare anche per farci accettare, se così vogliamo dire, da quelle forze islamiste, da quelle forze religiose che hanno preso il passo nel Nord Africa e soprattutto in quel grossissimo paese che è l'Egitto. Ecco, dunque, sotto un certo punto di vista, sotto il punto di vista dell'ideologia religiosa oltranzista, diciamo, che permane e che si sviluppa sempre di più attorno al Mediterraneo, vediamo che un grossissimo ruolo anche come paese un po' indipendente e autoritario, lo vediamo appunto nella Turchia. In questi ultimi giorni i giornali turchi affermano che gli Stati Uniti starebbero addestrando miliziani che dall'Iraq si portano in Siria per fomentare le rivolte. E la stessa Turchia, sapendo benissimo che la Siria non è altro che un paese artificiale, non sono altro che territori dell'ex impero turco-ottomano, ecco appunto la stessa Turchia fomenta e dichiara, è arrivata a dichiarare anche che è pronta a alla guerra, alla disputa con la Siria. Dunque, anche questo è un tassello estremamente delicato che va ad aggiungersi nel spinoso problema sia medio orientale sia, diciamo, sud europeo, mediterraneo. Poi, se andiamo a vedere che cosa è la primavera araba, quella famigerata primavera araba che tutti i mass media occidentali hanno elevato a estrema lotta di liberazione per i diritti civili, per l'avanzamento dei diritti di tutti i nordafricani, andiamo a vedere appunto che cos'è questa primavera araba e ci accorgiamo nel giro di pochissimi mesi che tutto questo si è risolto in un avanzamento politico, del fondamentalismo islamico in Tunisia, in Libia, soprattutto in Egitto, dove i fratelli musulmani e non solo, ma altre schieramenti politici molto più estremisti hanno vinto le ultime elezioni. Questo grande sbandierare la voglia di libertà del Nord Africa per poter poi andare a bombardare e magari mettere radici per qualche multinazionale non ha portato altro che il ritorno di un radicalismo che sembrava essere stato assopito negli ultimi 40 anni. Noi avevamo avvertito sin dall'inizio, come Veneto Serenissimo Governo, che qualsiasi disputa doveva essere portata avanti all'interno delle popolazioni autoctone, non doveva essere lanciato, non doveva essere aiutato, non doveva essere finanziato, non doveva essere pubblicizzato da chi che sia. E soprattutto da stati che che come sappiamo hanno interessi, grossi interessi economici in quei territori. Non a caso, soprattutto in Libia, si sta verificando, come avevamo puntualmente detto, la somalizzazione del territorio. Essendo un territorio molto diversificato come popolazione, essendoci moltissime tribù, tutto il territorio è in mano, diciamo, a bande tribali, locali, che non accettano imposizioni da altre tribù, e questo fa sì che si accentui la disgregazione e le lotte all'interno del paese. Poi, se andiamo a vedere anche nella storica crisi del Medio Oriente, quella più importante, quella che riguarda Israele e il suo territorio e la sua libertà di sopravvivenza, andiamo a vedere e ci accorgiamo che tra Israele e Iran, altro grande paese della zona che ha molti interessi nella zona medio orientale, ecco, vediamo che tra Israele e Iran ci sono ultimamente scambi di esercitazioni militari e sfoggio di supermissili da entrambe le parti. Ma non solo questo. Ricordiamo che comunque le due potenze si punzecchiano giorno per giorno a vicenda in territorio israeliano con lanci di missili che arrivano da terroristi di Hamas, dalla striscia di Gaza e da Hezbollah, dal Libano, e le micidiali risposte dell'IDF a questi attacchi. Ricordiamo che nel mezzo tra Libano e Israele esiste un territorio di interposizione tra le due forze militari, composto da una forza di pace con molti militari italiani anche, europei, che dovrebbero aver disarmato Hezbollah. Invece questo si è ulteriormente riarmato. E questa missione dato il suo fallimento, come hanno commentato parecchi esperti, parecchi analisti, dovrebbe cessare. Questo per non far diventare gli stessi militari UNIFIL degli ostaggi veri e propri. È soltanto di ieri la notizia, se andiamo a vedere, che i militari UNIFIL francesi hanno subito un attentato a un convoglio, con almeno 5 feriti. Adesso, sulla base di questi articoli che abbiamo un po' letto assieme, un po' analizzato, vediamo che la crisi mondiale sembrerebbe accentuarsi sempre di più nella regione del Medio Oriente e del Mediterraneo. E questo per noi è un fattore gravissimo. Dobbiamo prendere in considerazione che prima o poi già siamo entrati in conflitto, ma in maniera lieve. Ma dobbiamo prendere anche in considerazione che prima o poi la crisi economica, la crisi finanziaria brutale che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni si trasformerà in qualche altra crisi molto, 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 molto più pesante. Questo non è da escludere a priori. Per ritornare poi a un discorso più globale, come abbiamo un po' citato prima, sotto l'aspetto politico, è la notizia di questi giorni che in Iran sia stato abbattuto durante una missione di spionaggio un velivolo senza pilota che avrebbe dovuto autodistruggersi. Anzi, tra l'altro, non si sa neanche di preciso se è stato abbattuto oppure, dalle ultime notizie che abbiamo, potrebbe essere stato preso di mira da un sistema speciale, da una centrale mobile capace di interferire nelle comunicazioni, fornita da Mosca all'Iran a metà ottobre. Questa è un'altra prova ancora che se la temperatura si surriscalda in quei territori, tra americani e iraniani, per il momento, ecco, comunque si intravede anche una controparte molto pericolosa. Della Russia, che in qualche maniera, offrendo armi e sistemi tecnologici, fomenta attenzioni. Possiamo dire che magari i territori sono appartengono a stati differenti, ma che sotto sotto si cominci a delineare le tensioni che esistono, ecco appunto anche a livello militare, le tensioni che esistono a livello economico tra colossi mondiali. Poi tutto questo è da valutare. Non è detto che sia così come dice il venezianissimo governo, però tutto questo è da prendere in considerazione, tutto questo è da valutare, è da studiare. Dobbiamo porci alcune domande, non possiamo lasciar correre tutto senza almeno porci delle domande. Ecco, adesso per finire il nostro intervento, volevo leggere un ultimo articolo di Fausto Biloslavo, datato 8 dicembre, e senza commentarlo, ma dicendo a tutti quanti i nostri radioascoltatori che noi diciamo alcune cose da parecchio tempo, cerchiamo di analizzare, cerchiamo di prepararci a eventuali mutamenti politici, economici, anche militari del mondo. Non è detto, come abbiamo confermato prima, che tutto questo possa avverarci, però dobbiamo pensarci. E in riferimento a tutto questo leggerò appunto quest'ultimo articolo che è uscito l'8 dicembre. Per Assad, USA e Russia ora si sfidano in mare. Clima da guerra fredda in Siria. Manovre navali nel Mediterraneo. Obama preme per rovesciare il dittatore. Putin lo difende. Le navi da guerra americane e russe mostrano i muscoli nel Mediterraneo. Il braccio di ferro navale è un messaggio alla Siria. Gli USA sono pronti a pressioni sempre più forti su Damasco e la Russia difende il presidente Bashar Assad. Una volta la chiamavano politica delle cannoniere. 2 giorni fa è salpata una possente squadra navale russa della flotta del Nord dal porto di Severomorsk, nel Mar Artico. La portaerei Admiral Kuznetsov e la nave antisommergibili Admiral Ciabanenko, accompagnate dalla scorta e da navi cisterna, sono dirette nel Mediterraneo. L'ammiragliato di Mosca sostiene che l'esercitazione è prevista da tempo e non riguarda la situazione in Siria. La squadra, però, attraccherà anche a Tartus, lo strategico porto siriano, utilizzato dai russi fin dai tempi dell'Unione Sovietica. I media egiziani hanno rivelato che nelle ultime ore sono passate attraverso il canale di Suez, verso il Mediterraneo orientale, navi da guerra USA. La TV satellitare Al-Arabia parla addirittura di un sommergibile nucleare. La mobilitazione di unità navali da parte delle grandi potenze ha lo scopo di fare pressioni e raggiungere un obiettivo politico, ha spiegato all'agenzia di stampa Aden Kronos, Semer Saif al-Yazed, ex numero 2 dell'intelligence egiziana, riferendosi alla Siria. Il 20 novembre era già passata per Suez la portaerei americana George Bush, proveniente dall'Oceano Indiano, che 5 giorni dopo ha attraccato a Marsiglia. A Tartus era già attraccata una fregata russa. Non è chiaro quando arriverà la squadra navale salpata dal Mar Artico, ma la concentrazione di forze navali è attratta dalla crisi siriana. Secondo Al-Yazeel, l'obiettivo americano è spingere Damasco ad accettare le richieste della Lega Araba, stop alle violenze e osservatori internazionali, che godono del consenso internazionale. In caso di rifiuto è possibile ricorrere alle armi, bombardando siti militari o imponendo una no-fly zone per proteggere i civili. La richiesta di zone di non sorvolo o cuscinetto sulle frontiere siriane è un cavallo di battaglia degli oppositori del governo di Damasco, scesi in piazza negli ultimi 9 mesi. Martedì a Ginevra il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha incontrato 6 esponenti in esilio del Consiglio nazionale siriano che si batte per rovesciare il presidente Assad. Mosca e Pechino vedono come fumo negli occhi qualsiasi intervento militare, come in Libia, nella crisi siriana, e i russi vogliono ribadirlo inviando navi da guerra. Ieri la Turchia ha annunciato nuove sanzioni commerciali contro la Siria, grazie a una tassa del 30% sulle importazioni da oltre confine. Il governo di Ankara non ha mai escluso la creazione di una zona cuscinetto per i profughi, sono già 7.500 in Turchia, e per il libero esercito siriano composto da disertori. Il loro capo, il colonnello al-Assad, avrebbe trovato rifugio proprio in Turchia, anche se i miliziani antiregime si infiltrano pure dal Libano e dalla Giordania. Negli ultimi giorni Damasco ha risposto ai venti di guerra con una grande esercitazione militare alla presenza del ministro siriano della difesa, Dawood Rajab. Ecco, nel salutarci, ripeto ancora a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta, se non altro di cominciare a pensare a tutte quelle trasformazioni che stanno accadendo nel nostro mondo e nel nostro vicino Mediterraneo, non solo economiche e finanziarie, ma di tutti i tipi. Buonasera e a risentirci su Radio Nazionale Veneta.